Metro Podcast.
Voi donne vi lamentate spesso, ma su certe cose siete più fortunate. Vero, ci portano dei fiori anche se non siamo morte, possiamo portare delle grosse collane d'oro senza sembrare dei rapper o salire sulle scialuppe di salvataggio anche prima dei bambini, perché prima le donne e i bambini. Il che vuol dire che possiamo salire sulla scialuppa e dire scendi moccioso, scendi piccolo bastardo, prima le donne. Benvenuti a Humor Nero. Io sono Laura Formenti e questo episodio di Humor Nero è consigliato da tutti i produttori di Arancini. Arancine. Arancinu? In collaborazione con Metro Podcast. È proprio vero che stiamo vivendo una dittatura del politicamente corretto? Ho visto delle pubblicità dei rasoi fare più o meno così. Se vuoi ascelle lisce e depilate, usa il nostro nuovo rasoio. Cioè, non sto dicendo che lo devi usare per forza, cioè se vuoi... Puoi, però il nostro rasoio è body positive, assolutamente, cioè che se lo desideri, yes queen, il nostro nuovo rasoio tagliando i peli fa i peli più forti e più resistenti, sia che tu sia un uomo o una donna o anche altro, però lo puoi usare anche come brugola volendo, ma io non la volevo neanche fare la pubblicità del rasoio. Stiamo vivendo un momento di passaggio, di transizione. Stiamo abbandonando vecchi modelli per aprirci a una nuova visione del mondo. Anche se restiamo comunque l'Italia, il paese del drive-in, delle veline, dei cinepanettoni. Fortunatamente però alcune vecchie brutte parole per indicare, che ne so, gli omosessuali non si usano più. Cioè non le usa più nessuno, a parte il Papa. Però facciamo fatica. Non ci capiamo nulla fra asterischi, non binarismo, pronomi, transizioni. Ormai parlare sembra un campo minato. Perciò oggi ho invitato una persona che mi aiuterà a fare un po' di chiarezza, diciamo il mio Virgilio, o se preferiamo la mia guida turistica nel mondo delle transizioni di genere, cioè tu alzi l'ombrellino e io ti seguo, Diego Piemontese.
Ciao Laura.
Ciao, benvenuto, ti piace?
Giusto paragone dantesco, subito ho giocato così.
Certo, così,
mi piace,
per
mi
fare
piace.
Un po' di cultura, per fare un po' di cultura in partenza.
Assolutamente.
Tu sei comico, quindi sei abituato anche a scherzare di queste cose, a prendere per il culo i boomer come me, di queste cose.
È proprio così.
No, come proprio così? Non
no, dovevi. No. Assolutamente, Laura, ma non mi permetterei mai.
Certo, figuriamoci.
Sono ospite quest'oggi.
Ospite. Ma senti, io siccome sono una guardona su Instagram, cioè una stalker su Instagram, ho visto questa cosa di te, che tu in questi giorni è la prima volta che sei andata a votare. Perché prima non ti piacevano i partiti o cosa
no,
è successo?
Allora, guardona non abbastanza. Cioè io faccio questa provocazione e dico è la prima volta che sono andata a votare. In realtà è la prima volta che sono andato a votare come Diego, nel senso che il nostro stato è così gentile che quando uno inizia una transizione ti dà gli ormoni, nel mio caso ti cresce la barba, anche se quest'oggi per venire qui l'ho fatta.
Ah, infatti ho visto!
Vorrei dire,
proprio
questa mattina ho detto, ma
facciamo
questa cosa. E anche perché ieri mi hai detto, è video, e quindi ho detto,
ok, hai
detto
un'occhiata.
E poi non ti cambia i documenti, per un anno e mezzo, due anni, non ti cambia i documenti. Quindi tu vai nel mondo con questo documento, con un nome, nel mio caso, da femmina.
Ok.
E quindi andavo a votare nel registro delle donne. E quindi c'era sempre tutte le volte questa splendida scena in cui poi la fila degli uomini non c'è quasi mai. Nel mio seggio c'è sempre una lunga fila delle donne. Quindi
come nei bagni.
Esatto. È questo. Non lo volevo dire io.
L'hai è un grande classico, scusa. L'hai la battuta detto, scontata l'ho fatta
tu.
Io.
E quindi la scrutatrice seduta al registro degli uomini mi faceva sempre segno.
Vieni.
E io fisso nella mia fila delle donne. Che
non posso.
E poi me lo indicava. Cioè come se potessi essere, mi indicava il cartello registro uomini. Una mi ha anche tirato su una volta la cartellina blu nella speranza di aiutarmi. Io invece facevo questa fila delle donne con grande stupore, anche delle altre donne in fila. Meno male che vabbè, non c'è questa affluenza al voto che dici incontro un sacco di gente alla fine.
Però sono tante le situazioni imbarazzanti quando sei in quella fase intermedia.
E più che altro perché la gente non ha in mente questa cosa della transizione, cioè questa cosa che possono esserci persone con un documento diverso perché stanno facendo una transizione e quindi pensano che tu hai, cioè, un furto d'identità.
Quindi è più logico un furto d'identità che una transizione perché, in questo paese.
Questi hanno visto molti più film con furti d'identità che con persone trans, quindi sì. Nel senso che poi io ho iniziato a prendere ormoni in un gran periodo, che era il periodo in cui si girava con i Green Pass, e quindi dappertutto c'è stato questo momento in cui io dico sempre: non sono andato dal parrucchiere per 2 mesi con l'angoscia che tornasse a farmi il prezzo donna, che comunque quei 12,50 euro in più
che fanno comodo,
che fanno la differenza, che certo. Se posso.
Uno dei tanti vantaggi.
Uno dei, posso dire... Neanche il migliore, perché poi ce ne sono una serie.
Adesso
che...
vogliamo saperli tutti, sappilo.
Allora, penso nella top 10 sicuramente il fatto che vi renderete conto durante questa puntata, io ho una grande, come diciamo noi giovani, resting bitch face.
Un resting bitch face. Cioè, ti stupirò, so che cosa vuol dire.
Perché ce l'hai anche tu o perché...
No, io no, sono
carina. Invece no, io quando sono stanco, la gente mi sta parlando, sembro sempre...
Incazzato.
C'ho la faccia, sì, antipatica. E niente, quindi quando ero percepito socialmente come una ragazza, non si contano le persone che mi hanno detto: ma non me lo fai un sorriso? Ma perché non fai un sorriso? Ma sorridi, sei bellissimo. Se sei un uomo e vai in giro con la faccia incazzata,
non gliene frega niente a nessuno,
mai di sorridere.
Dicono solo: è un uomo, è normale.
Esatto, sì, ma nel senso, non questa cosa che ti si avvicinano degli sconosciuti o che un barista ti dica: chicca, fammi un bel sorriso.
Chicca.
Non succede.
Tu mi hai detto che è un po' come vincere alla lotteria dei generi.
Ebbene sì, ebbene
il passaggio,
sì. Cioè, in questo mondo così, dirò la P-word subito: patriarcale, essere un uomo.
La P-word
è vincere sicuramente.
Tu sai che tu sei, credo, la prima persona trans, sicuramente il primo ragazzo trans con cui io ho chiacchierato. E una delle prime domande che ti ho fatto è: vieni trattato in un modo diverso? E tu mi hai detto: beh, un po' sì. E io ti ho detto: ah, lo sapevo, ma non avevo le prove. Perché c'è questa curiosità.
Me lo ricordo, mi ha fatto molto ridere. Perché è stato proprio come, cioè, se fino a quel momento comunque tu poteva essere che no. E invece...
Perché comunque alla fine ti viene detto: ma no, succede anche a noi, ma un po' te la sogni questa cosa.
Ma
non è vero. Tu che... hai vissuto un
esatto,
po' tutte e due le situazioni.
The best of both worlds, come Anna Montana. No, io questa non la cogli per il boomerismo di
abbiamo
qui sopra.
Finito di bullizzarmi in questo episodio. Che cosa succede?
Che succede che tu puoi parcheggiare a caso e non si alzano da un bar in 5 per dirti: vieni, non accorre nessuno dal cantiere
vieni,
più vicino
cucciola.
Per darti delle indicazioni. Ma se tu hai parcheggiato male la macchina era perché la volevi parcheggiare così.
Perché ti piaceva storta.
Sì, capito. Vabbè, cioè, segno comunque di virilità. Ma
certo.
Macchina mezza sul marciapiede, mezza no. Invece no, se lo fa una donna che non sa guidare. Tutta questa serie di cose, anche di complicità maschile che c'è, di battute anche improbabili, cioè che proprio tu devi dire.
Le prime volte che hai sentito delle battute di questa complicità maschile.
Cioè, che tu sei dal benzinaio, il benzinaio ti fa: le pompe migliori sono ben alte. Cioè, e adesso io sto facendo benzina, devo avere in mente un'immagine di te che fai sesso orale con qualcuno, perché... Cioè, mamma mia. E quindi niente.
Non sono
sì,
tutti vantaggi, quindi.
No, beh, qua, insomma, si prende quello che c'è. Cioè, è come se le tue parole avessero un altro potere di plasmare la realtà, più genericamente. Cioè, che quando parli vieni più creduto, che insomma, tutta una serie di cose strettamente poi collegate e che scaturiscono da queste.
Certo, ci saranno anche degli svantaggi però.
Ma
in questo momento non mi vengono in mente.
No, degli svantaggi, nel senso che poi quando uno acquisisce delle cose a un certo punto della sua vita è più difficile vedere gli svantaggi. Probabilmente per una persona che nasce e cresce nel privilegio anche lì non li vedi e tutte le libertà che ti vengono tolte in virtù di un'uguaglianza ti sembra una repressione di te. Nel senso che poi, ad esempio, a me piace molto fischiettare quando vado in giro in motorino. Mi sono reso conto che questa cosa mette, quando io sono da solo a un incrocio e nella mia testa c'ho la mia canzone che sto fischiettando, però mette in difficoltà delle ragazze. E quindi ne ho parlato con mia sorella e gli ho detto,
perché
e lei mi ha detto vabbè, non lo fare più. E io ho detto giusto,
giusto. Cioè, nel è senso, abbastanza logico, però, non hai detto sta togliendomi la mia libertà di fischiettare.
Però se tu sei dentro quella cosa da così tanto tempo, cioè lo dici, che palle, io volevo soltanto fischiettare.
Ma
una
che è un po' anche
di...
come nel linguaggio, no? Che
assolutamente.
Io a volte sono in difficoltà con tutta una serie di termini nuovi, perché appunto, come ho dichiarato, mi sono autodenunciata subito, sono un po' boomer, e quindi c'è un po' questa sensazione del ma che palle, ma non potete adattarvi voi? No, non potete adattarvi voi, immagino.
Ma... No, cioè che creare complessità non è mai una cosa sbagliata se serve a descrivere una società che è più complessa. Il punto è che quando tu cresci nel privilegio, ogni passo verso l'uguaglianza ti sembra oppressione. È quella roba lì che ti sembra un passo indietro dalla tua libertà. Poi anche su delle robe futilissime come fischiare le canzoni mentre vai in motorino, cioè,
certo.
Però che dici mi hanno rubato anche questo diritto.
Certo.
Che non è un diritto, perché se aiuta le persone a sentirsi più a loro agio mentre camminano per strada, cioè ci sta, cioè le puoi canticchiare nella tua testa.
Certo, ma invece dal punto di vista pratico è cambiata magari la percezione degli altri? Io ero molto curiosa di questa dimensione, ma invece proprio fisicamente, comunque prendere gli ormoni comporta un cambio fisico?
Sì. Ti si abbassa la voce, infatti io adesso
questa voce potente,
splendida voce. Io ero abbastanza già androgeno come aspetto, infatti dico sempre che ero esattamente così, ma con la voce di Mischeta, che comunque essendo di Milano, cioè,
che per un podcast è anche importante,
esatto,
per chi ci ascolta solo in audio sei cambiato completamente,
così, esatto, adoro uguale. E quindi la cosa che ti dicono, oltre vabbè a tutta una serie di robe mediche su cui adesso non ci spenderemo, per cui però, cioè, che hanno un costo, e lì poi c'è tutta una questione del fatto che le persone trans non sono particolarmente previste dalla sanità, dal nostro servizio sanitario nazionale, quindi tu devi pagare fior di soldi, tutte le cose. Adesso da poco c'è un sistema per cui gli ormoni ti vengono dati gratuitamente, però poche persone possono accedere, quindi insomma...
In effetti
tutto...
quando tu parlavi in generale io avevo un po' capito che è tutto un po' pagato dallo Stato.
No, non è quasi niente pagato dallo Stato. E quindi questo poi... cioè,
comporta
porta
tutta una questione
su tutta un'altra strada.
Chi si può permettere e chi non si può
esattamente,
permettere.
Esattamente. E in quanto tempo? Perché poi, essendo la transizione soltanto un pezzo, infatti poi adesso si chiama affermazione di genere, se vogliamo essere più precisi, perché tu sei sempre stato di quel genere, ma fai una terapia per affermarlo all'esterno. Più che altro, più hai soldi, più in fretta puoi risolvere questo problema.
Perché e non quindi... funziona che io mi sveglio una mattina, come alcuni pensano, che io mi sveglio una mattina e dico voglio diventare un'altra cosa, e immediatamente con la bacchetta magica arriva la fata turchina che
ti danno il tuo documento nuovo in mano e ti dicono vai nel mondo, adesso tu per noi sarai un ragazzo. No, non funziona così. Funziona che prima fai un percorso psicologico con una persona che, se va bene, cioè ti chiede delle cose sensate, inerenze, no? Ti fa delle domande molto stereotipiche, tipo
quelle del militare, ti piacciono i fiori?
Esatto. Cioè, tipo da bambino con cosa giocavi? Perché, cioè,
ti piace
roba...
più il rosa o l'azzurro?
Esatto. Se ti va male è così, no? Se ti va bene, poi ci sono anche molte professioniste, molti professionisti validi, però insomma c'è un'impreparazione generica, generale. Poi io ho vissuto sempre nella città di Milano, che è una città molto avanti per molti aspetti, e questo è uno di quelli, non si può dire di no. E poi appunto, dopo tutto questo percorso, si arriva a una prima, diciamo, a un primo scritto in cui il tuo psicologo, psicoterapeuta decreta che tu hai ufficialmente una perizia, si chiama, in cui dice sì, ha la disforia di genere, non ha altre patologie che possano andare in contrasto con questa roba, e quindi
sì, non è la manifestazione di un'altra forma,
esatto,
patologica.
Esatto, questo in italiano, pensate
Madonna,
un po'.
Madonna, vedi essere
si direbbe,
boomer.
Si direbbe così, pensate un po'. Impugnata questa, poi accedere alla terapia,
livello,
alla terapia ormonale,
no?
Esatto. Presa in mano questa, puoi accedere alla terapia ormonale. E poi ovviamente c'è tutto un intrico precedente, il fatto che la disforia spesso dà depressione, però la depressione non ti fa accedere a questa perizia, e quindi tu sì,
perché siccome
sì,
va insieme,
e
allora
quindi,
ti diagnosticano anche un'altra cosa, e prima
dici,
devi curare quella,
sì,
e
esatto,
poi...
E quindi c'è un sacco di gente che si fa un po' di giri. Io sono stato molto fortunato, non ho fatto giri di rimbalzo, ma quando ho preso in mano la mia
certificato del potere
era il 20 febbraio 2020, e lì c'è stato un caso zero di
adesso realizzo cosa è stato,
e quindi
successo.
Lì tutto chiuso, e ciao a tutti per tutti quei mesi, ma fa niente. Quindi dopo prendi gli ormoni, cioè fai prima tutto un giro di analisi per vedere se non muori prendendo gli ormoni.
Certo, perché
che è una
cosa nell'incontro.
È una cosa. E poi inizi a prendere gli ormoni, quindi ti cambia la voce. E la cosa che ti dicono è il testosterone, cioè la cosa che dicono ai ragazzi, perché poi c'è tutto un percorso diverso che è quello delle donne trans, che io in questa sede non tratterò, non essendo
certo
più né una donna, né tantomeno una donna trans. E quindi,
e quindi non siamo competenti,
non posso,
nell'ambito.
Non ce l'ho. No, e ti dicono, sai, per prendere il testosterone, butta un occhio a queste due o tre cose, cioè che la tua non avrai più sbalzi umorali, ma avrai dei sentimenti forti, costanti, di cui la rabbia è
primario
di questi sentimenti, e poi avrai una libido sconsiderata. E quindi ti dicono...
Quindi se cerchi di farti il gatto...
Siccome,
guarda,
viviamo,
che abbiamo un problema.
Non viviamo in uno stato di natura, cioè butta un occhio a queste due cose. Che posso dire, cioè è vero, però poi nel senso si controllano.
Gestibile.
Non
ci sono stati episodi in cui hai detto ok, forse stiamo esagerando con questi ormoni.
Se cioè all'inizissimo, che all'inizissimo virgola sarà 2 o 3 mesi che prendevo ormoni, io in fila alla posta mi superano dei vecchi, e ho proprio il netto pensiero: se mi supera ancora un vecchio io lo ammazzo. E mi spavento tantissimo.
Questa
di
cosa
questo,
ci fa molto ridere,
questo,
perché noi non siamo ageisti.
Di questo pensiero. C'era anche il COVID.
Vabbè,
c'era appena
dai.
Stato il COVID. Erano dei sopravvissuti, dai.
Erano dei sopravvissuti.
Non li avrei ammazzati io, quelli avevano, vabbè, fatto il COVID, cioè,
erano dei miei
simili, mi hai visto, non avrei potuto fare niente contro quei vecchi, però, e io mi sono spaventato così tanto di questo mio pensiero che ho scritto subito alla mia fidanzata e ho detto: oh mio Dio, che cosa sto diventando, non voglio mai più pensare una cosa così.
Hai temuto di diventare l'incredibile Hulk, dici, magari improvvisamente.
Sì, esatto. Poi alle poste sotto casa, tra l'altro, il posto migliore dove si supera, cioè come fanno tutti gli altri, quasi tutti gli altri uomini cis, sì.
Quasi tutti, in effetti, hai detto bene, non tutti gestiscono questa
sento,
cosa.
Non me la sento di dire.
Beh, cioè deve essere strano, cioè, le varie cose, cioè tipo l'aumento degli ormoni, cioè,
è strano.
Non è che ti sei svegliato di notte dicendo: le donne non fanno ridere, oddio, sto diventando davvero un ragazzo.
Esatto, quelle due o tre, voglio aprirmi un podcast.
Esatto.
Non mi è venuta questa cosa qua, no. Io e due miei amici
apriamo
un podcast.
Podcast
in cui parliamo di cose nostre.
Stai dicendo che sono un uomo, in pratica.
No, tu non parli di... innanzitutto non hai due altre tue amiche qui con cui parlate degli affari vostri pensando che siano
interessanti,
anzi,
a prescindere.
Inviti un sacco di gente dappertutto, quindi... Cioè.
Vero, mannaggia. Mi sono rivelata per quello che sono davvero.
Una donna,
maledizione. Ok, ma qualcuno fa la provocazione ovviamente: vabbè, ma io se mi sveglio un mattino e allora mi sento sedia, o sediu, o sediu.
Ma se uno si accolla un percorso di 2 anni di analisi, di psicanalisi, a parte che al primo stadio, penso, in cui vai dalla psicologa e dici
mi sento
una
sedia,
lei ti dice: forse questa perizia di disforia di mobile
finisce qua,
non te la faccio. Però per me... Anche sì, cioè
sì.
Se ti senti una sedia, i tuoi pronomi sono, non so, lui, Kallax, per me va benissimo.
Va bene,
cioè,
certo.
Però l'unica cosa, ti dico, occhio, perché nel mondo la gente non si accolla che le donne trans sono donne, figurati che le persone sono sedie, cioè quindi andrai in incontro, amico sedia, a un sacco di
ci saranno
di
un sacco
gente,
di commenti,
ci saranno
Facebook,
un sacco di ostacoli.
Che ti dicono: ti truciolo.
Esatto, quelle robe che si dicono alle sedie.
E come l'hanno presa le persone intorno?
Ma in realtà, appunto, io sono cresciuto in una famiglia molto avanti su questa cosa. Avevo già una compagnia di amici che era molto aperta, molto LGBT, anche perché io avevo già fatto il primo gradino non conoscendo l'esistenza degli uomini trans, come quasi tutte le persone all'epoca, e avevo detto: ma sarò una donna lesbica, deve essere così che si sentono le donne lesbiche. Spoiler.
Non è così, hai scoperto che non è
così. Non è così. Quindi diciamo che già intorno a me però si era costruito un ambiente LGBTQ più friendly.
Quindi hai fatto due passaggi.
Sì, ho fatto due passaggi. Però sono cresciuto veramente in una famiglia dove l'omosessualità, cioè, non è mai stato un problema. I miei genitori sono veramente le persone con tanti amici omosessuali, cioè,
quindi questa cosa ormai è da...
bisogna stare attenti perché sembra che tutte le persone che hanno tanti amici gay poi siano omofobe, e quindi non però loro davvero tanti, e quindi il primo coming out è stata una roba molto molto easy, facile. Questo un po' più difficile, ma nel senso che ho dovuto spiegare, perché
e poi richiede uno sforzo
loro...
in più, il cambio del nome.
Sì.
Immagino per i miei genitori quella roba lì è un po' più faticosa.
Sì, però nell'uso quotidiano in realtà il tuo nome proprio lo usi.
Sì, amore
poco.
Tesoro.
Esatto, quindi mia madre si è lanciata su amore tesoro
e con quella ce la siamo portata a casa.
Sì.
Abbiamo anche aumentato il livello di affetto in famiglia.
No, sì, da quel punto di vista molto forti, sia loro che le mie amiche, i miei amici, insomma, non c'è stato problema. La roba era nell'incontro con l'altro, soprattutto nel momento in cui io, pur apparendo esteticamente come un ragazzo, avevo dei documenti con un nome da femmina, e lì anche all'università c'è un tema, nel senso che tu ti siedi e la prima domanda del tuo professore al tuo esame è...
c'è qualcosa che non mi torna.
Cioè, capito? Vedi questa stronza che ha mandato suo fratello a fare l'esame. Cioè.
Certo. Non mi freghi tu, non mi freghi.
Sì. Soprattutto gli iscritti. Meno male che è Scienze dei Beni Culturali, pochissimi iscritti. Però comunque lì, cioè, si siede un ragazzo e c'ha lì il nome di una ragazza e... cioè,
e quindi panico.
Un tema, sì.
Sicuramente.
Sì,
quindi
sì.
La parte più pesante dell'esame era convincere,
esatto, che
il
fossi
professore
effettivamente tu. Che fossi effettivamente tu. Che, cioè, nel senso, già l'esame, non comunque un momento in cui hai zero ansia, devi iniziare raccontando comunque di una parte delicata della tua vita. Prima domanda su questo.
Su cui magari l'insegnante non necessariamente è d'accordo, perché poi ci sono tante dimensioni ideologiche su quella questione.
Sì.
Quindi...
J.K. Rowling ci insegna.
Certo, che non sono tutti d'accordo, pur sembrando magari anche persone illuminate o colte.
Sì, esatto, cioè non nulla è garanzia di niente, quindi tu ti siedi davanti a una persona che non sai come la pensa su questa roba. E dici...
tu mi hai detto che la più strana è stata con tua nonna.
La più strana è stata con mia nonna? No, beh, strana.
In attesa,
nel senso che mia nonna, non quella di Milano, l'altra, donna 96enne ormai pugliese, mi accollavo pure che non capisse subito, perché ci sta, nel senso, tu cresci in un sistema di valori tale per cui certe cose non esistono, sono sbagliate, e quindi devi dare il tempo. Invece mia nonna chiede soltanto il mio nuovo nome, se lo segna sul suo quadernino delle cose che si deve ricordare, chiudo il quadernino e lei mi ha sempre chiamato Diego da lì. E cioè è stata l'unica persona che è riuscita a switchare subito, sempre. Poi,
cosa importante, tutte le volte apriva il quadernino e dice ok,
Diego.
Aspetta.
Però 96 anni, cioè comunque... un tema. E poi ex post, pensandoci, lei aveva avuto solo nipoti femmine, immersa in un sistema in cui comunque gli uomini sono meglio delle donne,
e ho detto vabbè,
e quindi
ho guadagnato,
aveva pregato per i 23 anni precedenti il Sacro Cuore di Gesù di avere un nipote maschio, e poi improvvisamente, cioè,
ha detto,
a suo nipote è cresciuta la barba e è iniziato ad assomigliare in maniera sinistra al suo defunto marito, e quello, cioè, deve essere stato lui, perché
un segno.
Si sa che lui queste cose le fa
ogni tanto, così,
ogni
a tradimento, non spesso, solo se sei molto devota.
E lì mia nonna ha fatto tutto giusto, quattro nipoti femmine e poi improvvisamente tutto giusto, nonna.
E tu quando hai capito, quando hai fatto quel passaggio, quel secondo passaggio che hai detto okay forse fermate tutto, io cioè non sono una donna lesbica, io sono
un ragazzo
uomo.
Trans. Io appunto, come ti dicevo, io non sapevo dell'esistenza. Poi io ho visto questo spettacolo di Liv Ferracchiati, che è questo regista trans, anche lui, che è uno dei tre spettacoli di questa trilogia, che si chiama Trilogia sull'identità. In particolare era Peter Pan guarda sotto le gonne, che è il primo di questa trilogia. E da lì parlava appunto di questa storia, di questa bambino in corpo di femmina. E lì gli ho detto no, aspetta, io sono quella roba lì, non sono una ragazza lesbica. E da lì poi mi si è aperto tutto, insomma.
Mazza, proprio...
Sì.
Proprio fulminato sulla via di Damasco.
Sì,
proprio...
sì, sì, sì.
Cavolo, deve essere stata una roba molto potente.
Molto, molto. Però è bella, nel senso che
no,
è
sì,
appunto...
bella. Una bella rivelazione.
Sì, sì. Cioè, davvero, come... Io non mi ricordo la prima volta in cui ho mangiato la cioccolata, però penso
deve
che quello sia il mood. Quello sia il mood. Cioè, dopo una vita in cui tu mangi soltanto verdure, arrivano e dicono, no, c'è anche questo, e tu ti mangi una barretta di cioccolata.
E cambia un po' allora il concetto di uomo-donna? Cioè... Fino a qualche tempo fa, facile, no? Donna, organi femminili, maschio, organi
adesso
maschili.
Adesso esistono uomini senza cazzo,
pensa un po' che magia.
Pensate. E beh, è una cosa che cioè, la gente deve imparare ad accollarsi.
Sì, sono d'accordo esistono... su questa cosa, però cioè, come definiresti adesso? Cioè, cos'è che ti ha fatto dire io appartengo più a quel... Perché diventa più...
Ma una sensazione che si chiama... È il contrario della disforia, l'euforia di genere. Dipende dal fatto di come ti senti tu, anche soltanto quando vieni appellato in un certo modo, nel senso che se tu da domani venissi chiamata solo al maschile tutti i giorni...
Ti sentiresti strano.
Proveresti un sentimento di discomfort. Invece a me quella roba lì illuminava.
Ah, vedi.
Quindi ho detto, beh, io devo essere proprio quella roba lì.
È una cosa complicata anche da spiegare.
È una cosa complicata da spiegare. Poi è diversa in tutte le persone trans. In molte, ad esempio, me coinvolgeva molto meno la questione del corpo. In molte persone trans coinvolge tanto anche la questione del corpo. È molto complicato perché è molto diverso, è molto personale, io credo. E quindi sì.
Domande più assurde che ti fanno, cose tipo questa.
Se ho il cazzo.
Certo. Quelle da gossip proprio.
Sì, no, cioè, ma tu lo vedi proprio quando
c'è la curiosità
morbosa. Una persona, vedi proprio quella domanda a formarsi nei suoi occhi, ce l'ha lì, cioè, e quindi tu che cos'hai? O anche appunto come uno poi procede nel fare all'amore e tu gli dici beh,
ma saranno cazzi miei.
L'hai mai chiesto a qualcun altro dei tuoi amici come scopa? Perché lo devi chiedere a me, dai.
Sì, è proprio forse subentra quella curiosità un po' infantile.
No, beh, ma certo, sì, infatti io poi mi accollo tutto e vado a fare il mio spettacolo anche dove parlo di questa cosa.
Sì,
anche
perché il spettacolo si chiama Ken,
quindi... Storia da uomini senza C...
Perché comunque ci manteniamo sempre
no, perché ci sono un sacco di parole con la C e 5 lettere, quindi era cuore.
Uomini senza cuore.
Caffè. Colon, casco, uomini senza casco, bellissimo.
Che sono fuori legge comunque.
Esatto, è questo. No, è crema, che è un altro dei grandi temi della virilità. Mettersi le creme o non mettersene.
Ah, giusto.
No, io mi accollo tutto.
Anche le creme.
Soprattutto le creme, perché poi è importante. Io sono stato cresciuto per oltre 20 anni nella cultura femminile della beauty routine, quindi non posso smettere.
Ma svelami una cosa di cui
qual è il mio primer per avere questa pelle così
meravigliosa? No, una cosa che si dicono nei discorsi fra uomini, fammi il mio
ma no,
che secondo te invece fra donne non si fa.
Non
ci sono.
È diverso, nel senso che poi gli uomini hanno dei grandi temi che si che tu vai e sai che con chiunque potrei toccare. Tipo se tu hai visto la partita, cioè la cosa è visto la partita, cioè puoi anche non sapere, però dici quelle tre, quattro cose e l'altra persona è già subito a suo agio con te, gli fai eh sì, beh, no perché tu è... Ma è comunque, cioè, non si può però andare avanti a giocare così. Ma qualsiasi partita...
si può andare avanti a giocare così. Beh, questa però, guarda, è una cosa che mi dicono anche i miei fratelli, che non tifano per niente calcio, nessuno.
Quelle due o tre cose le devi...
Hanno proprio quell'infarinatura di base. Capito? Per non sembrare per dire... fuori luogo.
Si fa molta meno autoanalisi, si parla molto meno di sentimenti, si parla molto meno di cose personali, nel senso che io ho miei amici di gruppi di maschi di cui io mi rendo conto che della loro vita non so
niente.
Non niente,
poco in proporzione però a quello che si fa nei gruppi di donne.
Nei gruppi di donne io so anche i mestieri dei genitori, delle mie amiche, di questi, cioè alcuni mi sono detto vabbè, lì, i miei amici di cui dopo anni scopri il nome vero perché li hai sempre chiamati con un soprannome e poi un giorno oh ma Matteo e tu fai
chi è Matteo?
Ma chi è Matteo? No, ho visto la mamma di Matteo e tu fai non so
non
dirti,
pervenuto
non
no.
So dirti chi è. Masca certo. E quindi invece no, cioè le mie amiche femmine ti dicono anche il nome del loro cane, cioè nel senso hai c'è un universo di cose. Poi anche con le donne si parla molto spesso, ci sono dei macro temi di cui si va, con cui si va forte.
Certo, però è strano, deve essere strano il passaggio, Madonna. Essere inclusi in un gruppo diverso, no? Essere considerato parte di un gruppo o
soprattutto
parte di un altro.
Tutte quelle battute sul cazzo, che io non ho.
Quindi dici,
tutte
bene.
Volte faccio, certo ragazzi, i pompini.
Quante bei ricordi.
Un'altra vita.
Beh, ti dirò che io mi sono resa conto a volte di riferirmi sempre a un pubblico un po' di due generi, quando mi sono trovata in una serata particolarmente queer, parlavo con tutta una prima fila di donne cercando complicità e a un certo punto una ha avuto il coraggio di dirmi guarda che siamo tutte lesbiche, suscitando la risata più grossa, perché parlavo appunto, scherzavo sul sesso e suscitando la risata più grossa di tutta la serata, perché quelle sono state, cioè, molto carine. Però a un certo punto facevano un po' fatica a darmi sponda, si guardavano fra di loro dicendo chi glielo dice?
Certo
e secondo
punto.
Me è stato molto divertente come cosa. È stato
molto divertente
cosa. Quando riesci ad avere quella libertà anche di dirsela la cosa, no?
Sì, no, vabbè.
Perché,
certo.
Vabbè, poi non è che è sempre così semplice in realtà, perché c'è anche quel pudore di... perché... Credo che ci siano anche, credo che tu viva anche molto invece odio, molto...
Ma in realtà...
Tu no, perché non se ne accorge nessuno.
No, esatto, cioè nel senso che proprio bisogna andare nello specifico, nel discorso. Cioè sono più cose che le altre persone dicono dando per scontato che io sia un uomo cis e quindi...
Tu ascolti risponda.
Sì. Io ascolto risponda, nel senso che sì, io sono veramente una spia.
Molto bella questa cosa, infatti ti chiedo tutte le informazioni perché mi interessa molto questo tuo
mondo
ruolo.
Degli uomini. No, sì, cioè a me diretto no,
però tu l'hai
non
sempre
arriva
dichiarato.
Niente. Io l'ho sempre dichiarato, però comunque il mondo non, cioè, è disposto a dimenticarlo in virtù del fatto che io appaio esattamente come
dovresti apparire.
Esatto, sì.
Sei
anzi,
ha socialmente accettato. Le persone fingono di dimenticare, anche se sanno,
no,
dimenticano
sono,
o non gliene frega niente.
No,
sta,
dimenticano, cioè sono disposte a dimenticare questa cosa in virtù del fatto che io comunque rispondo molto.
Rientri ai canoni.
Sì. Nel senso che già un uomo trans, magari a cui piacciono i ragazzi, questa roba manda fuori di testa le persone, perché
certo.
Dicono e allora perché non sei rimasto donna? E tu fai
certo.
Non è che tutta, cioè,
sono due cose
tutta
diverse.
La vita è improntata ad essere una donna cioè in una coppia eterosessuale, cioè. E quindi però io invece no, sono proprio banale e quindi non sembro un supplente di filosofia.
Ma smettila. No, però rientri in quel tipo di canone.
Sì, la gente sì, se ne dimentica. Poi adesso che ho anche il documento...
Basta, sei proprio ufficialmente,
sì.
C'è la copertura totale.
Sì, sì, nel senso, fino all'estate scorsa che ancora non lo avevo, perché l'ho avuto a gennaio, però tipo, ti dico, uno dei miei migliori amici se ne è dimenticato così tanto che mi ha preso un biglietto aereo a nome Diego e io poi ho detto questa cosa non si può fare, nel senso che io non ce l'ho un documento. Ah, oh mio Dio, così, chiamiamo la compagnia, non si può cambiare il nome. Non si può cambiare il nome, quindi no, è stato iconico
anche
perché
se
io
la
ho preso
stessa persona.
Un altro un altro biglietto, quindi con il mio nome da femmina, e però poi al gate, ovviamente essendoci quel biglietto, continuavano a chiamare Diego, certo, Piemontese. E io niente, ho fatto un video, ho messo su Instagram, ho riso.
Però io la cosa di cui ci siamo detti spesso è i più giovani, le persone più giovani, questa cosa la gestiscono con molta più semplicità. Cioè,
sì,
è più difficile per chi, sì, tutta questa cosa è un mondo completamente a parte, no?
Più che altro quando cresci con il fatto che questa cosa esiste è un conto. Poi in realtà, cioè, ci sono anche molti giovani che votano molto a destra e sono molto radicalizzati dall'altra parte, quindi
non penso che
credano che le persone trans
qua
sono top. Però sicuramente quando...
Però hanno più dimestichezza comunque.
Sì,
cioè,
sì,
contro
sì,
pro,
perché,
però...
perché sei vissuto in un mondo in cui questa cosa esiste. Invece se arriva qualcuno dopo 50 anni, 60 anni in cui tu dici ah, XX, XY, questi sono i generi, e ti dice forse no, e tu ti come prima reazione ti arrabbi e dici ma chi sono questi, cosa vogliono da me, non esistono uomini con le mestruazioni. E invece
voilà,
è invece un tema.
Certo. E anche all'interno della comunità LGBTQ+, sì, c'è...
All'interno
c'è un po'
della comunità LGBTQ+, c'è molta invisibilizzazione di alcune lettere, se vogliamo metterla così.
Ci sono alcune lettere che piacciono meno.
Esatto, ci sono alcune lettere che piacciono meno, ma soprattutto tutto quello che sta un po' nel mezzo viene visto male da chi invece ha un estremo, nel senso che come le persone bisessuali o pansessuali vengono bistrattate poi spesso dalle donne lesbiche e dagli uomini gay, così anche molto spesso le persone trans, che però binarie, sono disposte a rinunciare alla difesa dei diritti delle persone trans non binarie in virtù del fatto di essere accettati, socialmente accettati.
E pensi che andremo avanti ad aggiungere lettere o...
Ma io...
Perché potenzialmente potremmo aggiungerne forse infinitamente,
assolutamente,
no?
Assolutamente, finché fa rosicare così tanto le persone, io, guarda, non vedo l'ora.
Aggiungiamo
lettere.
È una
cosa che manda la gente fuori di testa. E tu... Cioè, se li guardi facendo anche solo mezzo passo indietro, ti rendi conto della follia di queste persone che gridano come i pazzi dicendo ah, allora metto anche la A di Alfredo che è il mio nome. E tu fai, beh, ma se vuoi sì, ma se vuoi sì Alfredo, ma che cosa vuoi che me ne importi? Cioè,
certo,
non... E quindi sì, io finché la gente va fuori di testa sono... Cioè, vuol dire che c'è qualcosa. Se prude vuol dire che
c'è bisogno che, evidentemente
sì,
di parlarne.
Di parlarne e che questa mancanza di diritti c'è. Se fa andare così tanto fuori di testa la gente, anche il fatto che esistano delle persone così.
Certo. Vabbè, in questa lotteria dei generi tu hai vinto questa intervista a Humor Nero. E grazie
a te,
di essere
Laura,
venuto qua. E vediamo se almeno riusciamo a farti insultare da qualcuno con questo podcast.
Scriveteli
sotto
nei commenti.
perché sfogatevi, perché non vale che non ne prende abbastanza,
esatto.
Diego.
Non sul fatto che sono di Milano, che lì è...
No, quello fa male, quello brucia e siamo in due. No, in realtà io non sono di Milano, tu sei veramente di Milano. Io sono giorgiana. Va bene,
vabbè.
Dopo questa chiudiamola così. grazie Diego.
Grazie a te Laura.
Humor Nero nasce da una folle e oscura trama di Laura Formenti, con la complicità della tenebrosa scrittura di Giuseppe della Misericordia. Ha congiurato per produrlo Metro Podcast. La musica è stata concepita e loscamente realizzata da Andrea della Misericordia. Grafica architettata da Matteo Fallica. Quello col nome altisonante di Project Manager è Marzio Rossi. La folle direttrice di produzione Michela Chimenti. Peccaminosa regia di Simone Galbiati. Nicola Allegri è il fiero direttore della fotografia. Antonio Righetti ha candidamente post-prodotto. La fonica è dei sordi di Mattia Grasso e Marco Caccialupi. Lo studio è 44 Sound Club. Matteo Piovani ha biecamente assistito alla produzione. Il coordinamento e lo scoordinamento li dobbiamo a Patrick Contarini. Massimo Frattaruolo, detto il Big Boss, è il produttore esecutivo per Metro. Si ringraziano ambiguamente anche Giulia Diana, l'agenzia Mike e Gianluca Ettori.